magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, a chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi continuerò a parlare dell'enciclica di Spesalvi di Ratzinger. Ebbene, il commento di oggi riguarderà il quinto paragrafo quinto paragrafo che riguarderà essenzialmente il cristianesimo e l'ideologia psichiatrica, psicosi, nevrosi e depressione giustificano il delirio di onnipotenza. Ricordo che commentare l'enciclica di Spesalvi di Ratzinger ci permette a noi pagani di chiarire qual è la differenza fra la religione pagana politeista e il monoteismo, il cristianesimo. Perché nel fare la critica all'enciclica Spesalvi di Ratzinger, chiaramente dobbiamo manifestare i nostri principi e il nostro modo di essere. Tutto il nuovo, sempre dal punto di vista filosofico, dal punto di vista sociale, nasce sempre per critica del presente. Non è possibile che ci sia qualcosa che non nasca per critica del presente, dal punto di vista filosofico, religioso o di qualsiasi altro genere che riguardi le scienze sociali. Perché se il presente non è consono ai nostri desideri, ai nostri modi di vedere il mondo, non c'è nessun motivo per cui noi andiamo ad elaborare o a costruire qualcosa di nuovo. Cioè il presente soddisfa noi stessi, giustifica noi stessi e nel giustificare noi stessi non fa manifestare la necessità di costruire il nuovo. Il commento al quinto paragrafo, il cristianesimo è ideologia psichiatrica, psicosi, nevrosi e depressione giustificano il delirio di onnipotenza, come molti altri paragrafi dell'enciclica Spesalvi fatto da Ratzinger, ci permettono di evidenziare come il cristianesimo non sia una religione. E per religione intendiamo la capacità dell'uomo, cioè quell'attività della psiche, dell'animo, delle emozioni dell'uomo, di legarsi al mondo nel quale l'uomo vive. Bene, il cristianesimo non è una religione perché non aggancia l'uomo al presente e al mondo nel quale vive, ma lo aggancia a un trascendentale immaginato. Agganciandolo a un trascendentale immaginato separa l'uomo dal mondo, per cui non è più un religious, non è più un legamento, non è più un raccogliere le persone attorno a un oggetto del mondo, ma è una separazione dell'uomo dal mondo. E vedremo nel corso dell'analisi della Spesalvi, in questo momento vi ricordo che in internet ci sono ben 12 paragrafi commentati. Naturalmente i paragrafi in tutto sono 50, per arrivare a 50 ci vorrà parecchio tempo, ma in ogni caso in questo momento ci sono 12 paragrafi commentati che oscillano sempre da ciò che è il sociale a ciò che è l'individuale, cioè l'uomo nella società, cioè l'uomo da sottomettere a Dio, da sottomettere alla speranza, alla fede, o la società da sottomettere alla speranza e alla fede, per cui da costruire la disperazione nella società affinché sia possibile costringere la società a sottomettersi alla speranza e alla fede. E troviamo in tutti i commenti alla Spesalvi, in tutti i paragrafi, troviamo continuamente questa oscillazione. Proviamo un attimino a leggersi un po' cosa dice Ratzinger nel quinto paragrafo della Spesalvi. Dobbiamo aggiungere, dice Ratzinger, ancora un altro punto di vista. La prima lettera ai Corinzi, 1:18-31, ci mostra che una grande parte dei primi cristiani apparteneva ai ceti più bassi e proprio per questo era disponibile all'esperienza della nuova speranza, come l'abbiamo incontrata nell'esempio di Bacchita. Tuttavia, fin dall'inizio c'erano anche conversioni nei ceti aristocratici e colti, poiché proprio anche loro vivevano senza speranza e senza Dio nel mondo. Il mito aveva perso la sua credibilità, la religione di Stato romana si era sclerotizzata in semplice cerimoniale che veniva eseguito scrupolosamente ma ridotto ormai appunto solo ad una religione politica. Il razionalismo filosofico aveva confinato gli dèi nel campo dell'irreale, il divino veniva visto in vari modi nelle forze cosmiche, ma un Dio che si potesse pregare non esisteva. Paolo illustra la problematica essenziale della religione di allora, in modo assolutamente appropriato, quando contrappone alla vita secondo Cristo una vita sotto la signoria degli elementi del cosmo. Colossesi 2.8. In questa prospettiva, un testo di San Gregorio Nazireno può essere illuminante e gli dice che nel momento in cui i magi guidati dalla stella adorarono il nuovo re Cristo, giunse la fine dell'astrologia, perché ormai le stelle girano secondo l'orbita determinata da Cristo. Di fatto, in questa scena è capovolta la concezione del mondo di allora, che in modo diverso è nuovamente in auge anche oggi. Non sono gli elementi del cosmo, le leggi della materia che in definitiva governano il mondo e l'uomo, ma un Dio personale governa le stelle, cioè l'universo, non le leggi della materia e dell'evoluzione. Sono l'ultima istanza, ma la ragione, la volontà, amore, una persona. E se conosciamo questa persona, lei conosce noi. Allora veramente l'inesorabile potere degli elementi materiali non è più l'ultima istanza. Allora non siamo schiavi dell'universo e delle sue leggi, allora siamo liberi. Una tale consapevolezza ha determinato nell'antichità gli spiriti schietti di ricerca. Il cielo non è vuoto, la vita non è un semplice prodotto delle leggi della casualità, della materia, ma in tutto e contemporaneamente al di sopra di tutto c'è una volontà personale, c'è uno spirito che in Gesù si è rivelato come amore. E questo è ciò che dice nel quinto paragrafo della Spesalvi Ratzinger. Il quinto paragrafo viene impiegato da Ratzinger per giustificare le modalità attraverso le quali il cristianesimo è sorto. Il cristianesimo, dice Ratzinger, sorge nei ceti sociali più bassi. E questo è un altro inganno. Il cristianesimo può svilupparsi solo in ciò che allora erano i ceti sociali bassi. E per bassi non si intendono solo coloro che economicamente erano bassi, ma anche quelle persone che, pur avendo una cultura, non avevano una capacità d'uso di tale cultura. Scrive Paolo di Tarso nella citazione fatta da Ratzinger: «Considerate, o fratelli, la vostra chiamata. Tra voi non ci sono né molti sapienti secondo la carne, né molti nobili, ma Dio ha scelto ciò che è senza sapienza nel mondo per confondere i sapienti. Le cose deboli ha scelto Dio per confondere le forti, e le cose umili del mondo, le disprezzate, ha scelto Dio, e quelle che non sono nulla per ridurre a nulla quelle che sono, affinché nessuno si possa vantare davanti a Dio. Orbene, è per mezzo di Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale da parte di Dio è diventato per noi sapienza e giustizia e santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori del Signore. Corinti 1, 18-31. Non siamo davanti alla miseria economica, come Ratzinger vuol far credere, ma siamo davanti alla miseria psicoemotiva, che impedendo alle persone di affrontare il loro presente chiude le loro emozioni dentro se stesse. Il quadro clinico della psicosi ci chiarisce i soggetti, gli individui, che recepivano la predicazione di Paolo. Non si tratta di persone culturalmente basse, ma di persone psicologicamente incapaci di affrontare la realtà in cui vivevano. Proviamo a leggersi dal dizionario di psicologia. Di psicologia di Galimberti, il quadro clinico del psicotico. Il quadro clinico della psicosi prevede, dice Galimberti, A. un'alterazione profonda della percezione della realtà esterna, spesso deformata, con mancanza totale o parziale di rapporto cognitivo con la medesima. Ne deriva un comportamento rigido, insicuro, contraddittorio. B. Disgregazione a livelli profondi della personalità, con conseguente difficoltà a selezionare i propri pensieri, a controllare la propria immaginazione e i propri sentimenti, che ora sembrano assenti e ora eccessivi, per ipertrofia dell'affettività, spesso accompagnata da regressione a comportamenti primitivi. C. Riduzione o smarrimento della distinzione tra appartenenza ed estraneità, per cui vengono meno i conflitti tra il corpo e il mondo esterno, così come l'inviolabilità dei propri pensieri, della propria immaginazione, dei propri sentimenti, separati da quelli degli altri, allucinazioni e deliri conseguenti all'indistinzione fra sé e il proprio corpo, tra sé e il mondo esterno, tra il proprio corpo e il mondo esterno. A tutto ciò si accompagna una grave alterazione del pensiero logico e della capacità linguistica e non linguistica di comunicare. Grave disadattamento sociale dovuto a mancanza di comprensività, nel senso jasperiano del termine, dei sintomi di cui spesso lo stesso psicotico, a differenza del nevrotico, non è consapevole. Queste caratteristiche, che nel loro insieme tentano di delineare il quadro psicotico, possono manifestarsi in modo acuto e poi sparire senza lasciare residui, o permanere in modo cronico, con frammenti di lucidità che non garantiscono però alcuna continuità della propria esperienza. Si dà anche il caso di un'alternanza di momenti in cui il soggetto vive in armonia con la continuità della propria esistenza e con le forze elementari della vita sociale, e momenti in cui questo equilibrio si spezza. Questo è ciò che ci dice Galimberti alla voce psicosi. Il quadro clinico dei psicotici delinea un tipo di personaggio appetibile da Paolo di Tarso. Se a quel quadro clinico aggiungiamo i quadri clinici misti, con l'aggiunta di stati depressivi, stati nevrotici e l'attività per imporre i sensi di colpa, individuiamo quella serie di personaggi che comunemente vengono definiti come caratteri diversi, ma in realtà vivono una forma di emarginazione sociale proprio per il fatto di essere incapaci di interagire con la società in cui vivono. Quello stesso tipo di personaggi, spesso fragili, altre volte violenti, che noi incontriamo oggi nei vari centri psichiatrici e spesso fra i gruppi di guaritori che finiscono sui giornali per violenza e truffa. Un personale che non è drammaticamente debilitato fisicamente e psicologicamente da essere un reietto, ma vive uno stato di profonda sofferenza in quanto incapace di interagire col mondo che lo circonda. Per comprendere quello che dico, posto un'email che fu postata su un NG pubblico, un gruppo di discussione di internet freereligioni.cristianesimo, in data 4 dicembre 2007, è rintracciabile, e sulla pagina web troverete anche l'indirizzo con cui rintracciarlo finché sarà possibile, in cui una persona cattolica esponeva le sue considerazioni in relazione alle critiche che su tale gruppo di discussione io muovevo e tuttora muovo al cristianesimo. Scrive questa persona nelle mail: poiché sono convinta che un filo conduttore delle tue teorie ci deve essere, tento di comprendere, non a caso ti venni a cercare, e ancora cerco di andare al di là di ciò che scrivi per cercarvi l'input vergine. Mi scorgono dei pensieri che, se permetti, vorrei condividere con te, essere umano come me, alla fine dei conti, correggimi se sbaglio nell'interpretazione. Tu vedi nel cristianesimo una sorta di plagio che conduce l'essere umano ad essere schiavo di un'illusione, che diviene arma per renderlo burattino nelle mani del potere e quindi plasmabile a fini della manipolazione disonesta della sua mente. Ciò, stando al tuo pensiero, genera la cosiddetta malattia del cristiano, che, schiavo di questo plagio, trasmette il virus tramite la diffusione del suo credo e intrappola nello stesso cerchio di patologia altre vite, distruggendole. Tu, mi dice sempre questa persona in questa email, ti basi su una concezione errata della diffusione del cristianesimo, della quale purtroppo causa io sono, purtroppo causa, io sono quelle persone che non diffondono la salvezza, ma regole che non generano salvezza. Secondo il Vangelo, Gesù salva proprio dalla cosiddetta legge, legge data da Dio, secondo chi crede, ma una legge che serve solo l'amore. Un cristiano non deve imporre regole, non è questo il suo compito, al contrario, e le deve diffondere un messaggio di liberazione. Al bambino non si insegna che Dio è un padrone, ma che è un padre buono. Non gli si insegna a punirsi se sbaglia, ma gli si insegna che il suo amico Gesù ha insegnato a perdonare. Ma non ci si limita a dire tu devi, gli si spiega il perché è giusto così. Purtroppo non posso darti torto, esistono ancora persone che predicano il Vangelo enumerando una serie di regole pratiche come espiazione dei peccati. Non funziona così però, io Elena so di essere peccatrice, ma andiamo a vedere cos'è il peccato. Hai presente quando si dice peccato, potevo fare quella cosa, invece ho sbagliato, ho commesso un errore, non ho potuto farlo, esempio banale. Il peccato è una sorta di autolesionismo, Gesù insegna come il pungiglione della morte il peccato. Il peccato non si spia flagellandosi o digiunando, il peccato sono i limiti umani, quegli stessi limiti che non ci permettono di passare al prossimo e di volergli bene. Quando una persona prende coscienza che Dio è veramente un padre che ama, si affida a lui come un bambino fa col genitore e scopre nel cammino che se soffre e si sente solo, se e se. Forse non è solo colpa degli altri che hanno i loro stessi limiti e impara a non giudicare, dovrebbe imparare e così via. Il cammino che insegna Gesù non è quello dell'autoflagellazione, ma quello della crescita sull'amore. Non c'è nessun padrone, c'è un padre che ama. Nessuno impone digiuni o pratiche di sacrificio. Questa è una religiosità antica basata sul se Dio do o Dio, allora tu mi dai, non funziona così. Ma in questo altro modo, tu mi offri te stesso, Dio d'amore, io mi innamoro di te, del tuo amore e mi lascio amare e tento di restituire quello stesso amore al mio prossimo. In questo cammino non c'è stupro, non c'è coercizione, è solo un dialogo d'amore che conduce all'amore. Questo scrive questa persona su questo NG e lo scrive indirizzandolo a me naturalmente. Chi scrive questa email non comprende come io non possa comprendere il suo amore. Il suo amore per il suo Dio è espressione della sua struttura patologica. Il Dio che ella ama è solo nella sua testa, proiettato nella sua patologia. E costruisce quella relazione che la rassicura e le dà sicurezza nelle relazioni con il mondo. Non sono importanti i giudizi delle persone su di lei. Lei è amata da Dio, che immagina, e questo le dà protezione. Così, quando incontra uno come me, che mette non solo in discussione la realtà oggettiva del suo Dio, ma la sua stessa difesa da ansia, lei non comprende come io possa manifestare atteggiamenti ed azioni che lei non reputa malvagi, pur non aderendo a quell'immagine di malvagio che sta nella sua testa. Se lei lascia l'immagine del Dio padrone che la ama, è disarmata davanti alla vita. Le sue emozioni sono scoperte e prima che lei impari ad usare strumenti propositivi, deve passare molto dolore psicologico. Questa è l'arma usata da Paolo di Tarso per imporre il cristianesimo alle persone che convertiva, fra virgolette. Tutta l'email della Elena traspare quel bisogno che il mondo sia ciò che il soggetto vuole che sia e debba essere in funzione della propria immaginazione. Un mondo che non può essere accettato, vissuto e penetrato per quello che è, ma la persona vive uno stato angoscioso perché il mondo non è ciò che il soggetto vorrebbe che sia. Il mondo non si adegua al modello che sta nella fantasia dell'individuo e per questo motivo l'individuo vive angosciato, manifestando un'attività frenetica per chiedere al mondo di adeguarsi. Il soggetto non si adegua al mondo, non costruisce delle relazioni con il mondo, non agisce in funzione del futuro suo e del mondo, ma al mondo impone il suo modello psicologico a cui chiede di adeguarsi e tutto per lui diventa incomprensibile. La persona che scrive queste mail non è un'emarginata sociale, ha studiato, scrive, ha un lavoro, ha delle relazioni. In pratica è un soggetto la cui patologia può essere presa a modello dei primi cristiani, considerati da Ratzinger nella citazione di Paolo di Tarso. Non si tratta di ceti sociali bassi, in senso economico, ma di un vero insieme di individui psicotici o con patologie complesse e sovrapposte che proiettano il loro modello psichico sul mondo chiedendo al mondo di adeguarsi. Ed è esattamente ciò che dice Paolo di Tarso nella citazione presa in esame. Non essendoci allora il concetto di analisi psicologica dell'individuo, Paolo di Tarso può dire: ma Dio ha scelto ciò che è senza sapienza nel mondo per confondere i sapienti, e le cose deboli ha scelto Dio per confondere le forti, e le cose umili del mondo e le disprezzate ha scelto Dio, e quelle che non sono nulla per ridurre a nulla quelle che sono, affinché nessuno si possa vantare davanti a Dio. Tutto il mondo, dunque, per loro si annulla. Non discutono di Platone, di Lucrezio, di Cicerone o di quant'altro, né producono osservazioni utili alla società. Proiettano sul mondo il loro bisogno patologico e vogliono che il mondo accetti il loro patrimonio patologico come quell'assoluto di cui si ritengono seguaci. È questo che sconcerta i saggi, i forti, i sapienti. Costoro cercano di cognizione, costoro mancano di cognizione dell'evidenza, tanto sono chiusi nel loro bisogno patologico che scambiano come realtà oggettiva, separati dalla realtà, dal mondo e dalle sue emozioni. Questo meccanismo psicotico individuale viene rafforzato quando si trasforma in opinione di gruppo. Da qui la costruzione delle prime comunità, il cui scopo era quello di preservare lo stato psicotico dell'individuo per impedirgli che, confrontandosi col mondo, l'individuo superi quello stato e rientri nella società. Voi morite perché peccate, dice Paolo di Tarso, che prometteva che non sarebbero morti, ma che sarebbero saliti al cielo col loro corpo. Dice Galimberti nel suo dizionario di psicologia: in ambito cognitivista Festinger mostrò che il singolo è privo di difese di fronte alle opinioni condivise ed è portato a credere che l'errore è sempre individuale, mentre la verità è sociale, donde il bisogno di affidarsi agli altri. Le ricerche di psicologia sociale hanno infine dimostrato che il gruppo tende ad espellere chi non raccoglie i valori condivisi e a dividersi in maggioranza e minoranza quando il consenso non è unanime. E questa è la formazione delle idee di gruppo. E in questo modo naturalmente si forma e si fissa quella che è la patologia cristiana. Afferma Ratzinger, parlando della situazione religiosa di allora: il mito aveva perso la sua credibilità, la religione di Stato romana si era sclerotizzata in semplice cerimoniale che veniva eseguito scrupolosamente, ma ridotto ormai appunto solo ad una religione politica. Il razionalismo filosofico aveva confinato gli dèi nel campo dell'irreale. Il divino veniva visto in vari modi nelle forze cosmiche, ma un Dio che si potesse pregare non esisteva. Appiattire la storia per giustificare la patologia si chiama questo, Le antiche religioni non erano religioni che imponevano una verità, ma fornivano strumenti con cui gli esseri umani si relazionavano con il mondo nel quale riconoscevano la manifestazione del divino. Il divino dello Stato romano non era il divino del singolo romano, e il divino del singolo romano di città non era il divino del singolo romano di campagna. Il divino di chi seguiva i culti misterici non era il divino di chi alzava ignea vesta, Cibele era onorata in maniera diversa da Giove Capitolino. La libertà religiosa non era tolleranza, ma libertà religiosa. Una libertà religiosa in cui lo Stato era colui che garantiva la libertà religiosa ad ogni cittadino, che fosse stato attento affinché lo Stato, in quanto unità della nazione, non fosse messo in pericolo. Questo vale anche per la filosofia. Tre filosofi andarono a Roma mandati da Atene, sia stoici che scettici. Si scannavano fra di loro, ma lo scannamento era sulle e nelle idee. la patologia psichiatrica di Paolo di Tarso alzerà i roghi contro gli eretici. Il razionalismo filosofico aveva allontanato gli dèi personali, non gli dèi in quanti soggetti del reale. Il problema di allora era che non consideravano i bisogni patologici psichiatrici. Negli antichi pensavano che gli idioti avrebbero trovato un'unità militare nella patologia, tanto da aggredire le civiltà e produrre quell'oscurantismo che per quasi 2000 anni ha stuprato l'umanità. Quando Ratzinger afferma, Paolo illustra la problematica essenziale della religione di allora in modo assolutamente appropriato quando contrappone alla vita, secondo Cristo, una vita sotto la signoria degli elementi del cosmo. Colossesi 2.8. Si sta dimenticando che Paolo di Tarso dice: «State attenti che nessuno vi faccia una preda con sottili ragionamenti filosofici e con varie astuzie basate sulle tradizioni degli uomini o sugli elementi del mondo, ma non su Cristo». Perché è in Lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, ed è in Lui che voi siete ripieni, essendo Egli il capo di ogni principato e podestà. Colossesi 2.8.9. Una difesa dello stato patologico ad ogni costo, contro la filosofia che spiega il reale quotidiano, le tradizioni che legano gli uomini, l'analisi dell'essenza del mondo che produce le idee razionali delle persone, difendere la patologia della sua manifestazione da onnipotenza ad ogni costo. Voi siete onnipotenti perché riempiti dall'onnipotenza di Cristo. Ed è onnipotente in quanto capo di tutti i capi. Il delirio di onnipotenza che caratterizzerà il cristiano nelle sue relazioni con il mondo. E sarà quel delirio a distruggere il mondo nel tentativo ossessivo di placare la sete di onnipotenza. L'altro, per il cristiano, deve sottomettersi al suo delirio, alla sua fede, altrimenti va convertito a forza o ammazzato, perché anche lui deve riconoscere la vera fede. Piegheranno le società civili al loro delirio di onnipotenza, ne distruggeranno le difese, distruggeranno le biblioteche, distruggeranno le scuole e la cultura, macelleranno filosofi e l'arte. Con l'avvento del cristianesimo, per la prima volta nella sua storia, Roma avrà dei capi, degli imperatori completamente analfabeti, che imporranno deferenza per l'analfabetismo. Ratzinger stesso non esita a sottolineare questo aspetto. In questa prospettiva, un testo di San Gregorio Nazianzeno può essere illuminante e gli dice che nel momento in cui i magi, guidati dalla stella, adorarono il nuovo re Cristo, giunse la fine dell'astrologia, perché ormai le stelle girano secondo l'orbita determinata da Cristo. Di fatto in questa scena è capovolta la concezione del mondo di allora che, in modo diverso, è nuovamente in auge anche oggi. Non sono gli elementi del cosmo, le leggi della materia che in definitiva governano il mondo e l'uomo, ma un Dio personale governa le stelle, cioè l'universo. Non le leggi della materia e dell'evoluzione sono l'ultima istanza, ma ragione, volontà e amore, una persona. E se conosciamo questa persona, e lei conosce noi, allora veramente l'inesorabile potere degli elementi materiali non è più l'ultima istanza, allora non siamo schiavi dell'universo e delle sue leggi, allora siamo liberi. Fin qua Ratzinger. I cristiani si possono confrontare soltanto con la superstizione, è inutile che lo dica Ratzinger, dica sciocchezze, e trasformare la superstizione in fede. Nazianzeno può elaborare delle congetture fantastiche, ma queste sono prive di sostrato reale e hanno la loro rappresentazione una fantasia patologica alla quale si impone deferenza agli individui. L'immagine appaga la patologia, ma i magi non sono mai venuti, il Cristo non è mai nato, e l'astrologia da studio degli astri è diventata rassicurazione per i timori con cui affrontare il domani. I cristiani, invece, con quel che dice Ratzinger, hanno trasformato l'astrologia in un oggetto reale della loro fede. Proprio in quel modo attraverserà il Medioevo e giungerà fino ai giorni nostri, in quanto rappresentazione dell'attività del loro Dio personale, del loro Cristo, nel cosmo e nella materia. Il cosmo come libro in cui leggere il destino che il Dio dei cristiani riserva all'uomo, cristianesimo e superstizione come credenze, come complessi di credenze finalizzati ad impedire agli esseri umani di agire nel loro quotidiano per fondare il loro futuro, atti di speranza nella fede, con cui fissare nella verità la psiche dell'individuo. Gli antichi veneravano gli dèi anche nel loro quotidiano. Gli dèi erano parte della loro vita, senza dover sottomettersi a verità che ne impedivano la vita. Un esempio può essere preso da Tertulliano nella sua Apologia del Cristianesimo, mentre tenta di deridere e offendere le antiche religioni. In realtà offende quegli esseri umani che non si mettono in ginocchio. Dice Tertulliano: «Ma anche le invenzioni degli attori di pantomime mettono in mostra tutta la turpitudine dei vostri dèi. Il sole piange perché il proprio figlio è caduto dal cielo, e voi ridete. Cibele sospira perché un pastore la sdegna, e voi non arrossite. E sopportate anche che si snocciolino i trascorsi di Giove, che Giunone, Venere e Minerva siano giudicate da un pastore. Quando la maschera del vostro Dio copre la testa di persone ignominiose ed infame, quando un corpo impuro è allenato a questo genere di arte per mezzo dell'effeminatezza, rappresenta una Minerva o un Ercole, non violate voi la maestà e insozzate la divinità con i vostri applausi?» Questo è ciò che ci dice Tertulliano nella sua Apologia del Cristianesimo. Gli dei antichi, o gli antichi, avrebbero detto: la risposta è no, perché gli dei sono dentro e fuori di noi, sono l'oggettività in cui noi viviamo e sono la soggettività che noi stessi manifestiamo proprio per costruire il Dio che cresce dentro di noi e diventare uno di loro. Gli dèi hanno le nostre debolezze e la nostra gloria, si sono trasformati con la nostra specie e con tutte le specie della natura fin da quando eravamo nel brodo primordiale. Perché dunque non possiamo usare la nostra personale concezione degli dèi per ridere di noi stessi e degli dèi che costruiscono ciò che siamo? Nessun dio rappresentato si offende, perché nessun dio si pensa il padrone, signore degli esseri umani, né di ogni altra specie della natura. I cristiani si confrontano con la superstizione, non con la filosofia dalla quale fuggono, finché non gli imporranno i loro a priori. Di questa lacuna i cristiani diventeranno consapevoli. Paolo di Tarso era una persona sessualmente impotente e tutte le sue epistole altro non sono che giustificazione e glorificazione della sua impotenza sessuale. I cristiani si pongono allora il quesito: che fare? E così dal 304 al 313 viene costruito un falso nel quale si finge un carteggio fra Seneca e Paolo di Tarso. Quando si costruisce una dottrina che giustifica la patologia, e tale dottrina patologica è abbastanza diffusa, diventa necessario costruire un sostrato culturale che giustifichi la patologia. Questo carteggio, epistolario fra Seneca e Paolo di Tarso, viene elaborato dai cristiani per tentare di appropriarsi della morale di Seneca, estranea al cristianesimo, che verrà fatta propria dai cristiani dopo che avranno finito di macellare stoici e neoplatonici come velo morale che ricopre la loro patologia ideologica. La vita non è un semplice prodotto delle leggi della casualità della materia, ma in tutto e contemporaneamente di sopra di tutto c'è una volontà personale, c'è uno spirito che in Gesù si è rivelato come amore, afferma Ratzinger. Tutto il mondo non è il prodotto delle trasformazioni del mondo, secondo Ratzinger, ma della volontà di Gesù. Io, dice Ratzinger, che sono la volontà di Gesù, affermo che il mondo si muove per volontà di Gesù. Scusate, dimostrare, prego. Come chiedi a Gesù di dimostrarti che è il figlio del Dio padrone, padrone lui stesso? Generazione ingrata, di questo non avrai prova. La patologia psichiatrica si cortocircuita su se stessa. Il mondo viene privato dei suoi attributi divini. Così come il mondo può essere saccheggiato perché è manifestazione del Dio padrone e non divinità artefice di divinità, così gli esseri umani possono essere macellati perché non sono manifestazione del mondo, ma il prodotto del Dio padrone che ne può disporre a volontà e piacimento. E allora, perché condannare i campi di sterminio nazisti? Qualcuno ha notato che nella Spessalvi non c'è nessuna censura del nazismo. Potrebbe Ratzinger condannare il delirio di onnipotenza del Dio della Bibbia, del suo stesso Dio padrone? E questo è il commento al quinto paragrafo della Spessalvi. Un commento che mette in luce un aspetto estremamente importante, che è il cristianesimo come patologia. Abbiamo trattato il cristianesimo come aspetto psicotico dell'uomo, cioè l'uomo che si richiude su se stesso e giustifica quella chiusura di se stesso e quella separazione dal mondo attraverso la manifestazione di tutta una serie di fantasie, di tutta una serie di elementi immaginati con cui si relaziona col mondo. Ebbene, per riuscire a produrre questa personalità psicotica esistono delle situazioni di vita in cui l'uomo viene coinvolto, in cui l'uomo viene costretto. Ne vedremo magari in seguito, quando faremo le altre parti della Spessalvi, vedremo come verranno messe in atto anche delle strategie per costruire il psicotismo, cioè la personalità psicotica nell'individuo. E prendendo per esempio dal dizionario di Galimberti, nelle psicosi reattive noi abbiamo che queste insorgono in seguito a un gravissimo trauma di carattere psichico e non organico, provocato da eventi esterni, come la psicosi da lutto a seguito della morte di una persona cara, la psicosi da shock riscontrata in molti soldati che avevano vissuto esperienze di orrori di guerra e di bombardamenti, la psicosi da detenzione, tipica di chi vive periodi prolungati in stato di isolamento con scarse possibilità di comunicare con l'ambiente. In queste condizioni sono possibili stati d'ansia accompagnati da una tendenza all'interpretazione delirante, quasi sempre di tipo persecutorio e talvolta da fenomeni allucinatori. Le psicosi gravidiche, che si riscontrano nella seconda metà della gravidanza con quadri psicotici acuti che possono manifestare una sintomatologia a sfondo schizofrenico o a sfondo depressivo con fantasie di suicidio. Alla base possono esserci situazioni conflittuali legate allo stato di gravidanza, al timore del parto, all'angoscia del prossimo ruolo materno, come nelle psicosi puerperali, che si manifestano subito dopo il parto con sentimenti di colpa, impulsi aggressivi, fantasie proiettive sul neonato, stati confusionali ricchi di elementi onirici. La prognosi, dopo un decorso che varia da giorni a mesi, è di solito favorevole, se non esistono precedenti episodi di tipo psicotico. La psicosi indotta dall'ambiente in cui si vive, dove la presenza di un personaggio di solito paranoico con elaborazioni deliranti a sfondo megalomanico, persecutorio o mistico, finisce con il condizionare o plagiare un altro individuo che di per sé non presenta una personalità psicotica ma piuttosto immatura, suggestionabile e debole. Vorrei attrarre appunto la vostra attenzione sull'ultima parte, cioè la psicosi indotta dall'ambiente in cui si vive, dove la presenza di un personaggio di solito paranoico con elaborazioni deliranti a sfondo megalomanico, persecutorio o mistico, finisce con il condizionare o plasmare un altro o altri individui, cioè finisce per condizionare psicologicamente altri individui per ridurli alla sua dimensione, per ridurli al suo assoggettamento e per imporre chiaramente tutta una serie di input ai quali chiede risposta a quelle persone e spesso va a imporre le sue fantasie deliranti, cioè l'accettazione delle sue fantasie deliranti ad altre persone. E questo avviene spesso o nelle famiglie cristiane oppure in luoghi chiusi come orfanotrofi, come galere, come ospedali, come seminari cattolici, come convitti controllati dai cattolici, come comunità di recupero tossicodipendenti, comunità per alcolisti, cioè tutto quello strato di popolazione che è estremamente debole, che è estremamente fragile e che accetta quella condizione di immaginazione che il cristianesimo gli impone perché non hanno altre soluzioni con cui affrontare la vita. Questo stato psichiatrico è proprio del cristianesimo, cioè il cristianesimo viene costruito attraverso questo. Naturalmente dopo si creano altri meccanismi che sono meccanismi di controllo sociale, meccanismi di dominio, meccanismi di sfruttamento che agiscono esattamente a livello ideologico. Però finché non si spezza quella che è la catena del controllo emotivo sulle persone, il cristianesimo continuerà sempre a riprodursi. Se voi sapete qualcosa, per esempio dell'ateismo, si dice sempre che gli atei attaccano o gli anticlericali attaccano la Chiesa cattolica perché la Chiesa è malvagia, ma non toccano Gesù. Cioè, per gli atei e per gli anticlericali, Gesù che ordina di sgozzare chi non si mette in ginocchio, per lui è una cosa, per loro è una cosa da non toccare. Un soggetto che dice io sono il vostro padrone perché sono il figlio del Dio padrone, per un ateo è una cosa da non toccare, per me è una cosa che è aberrante. Io come pagano politeista mi sento privato ed offeso proprio nella mia religione, nel mio sentimento profondo di relazione fra me e il mondo. Cioè, se io frappongo nelle relazioni fra me e il mondo un padrone che mi dice cosa fare, in realtà non sta altro che uccidendo la mia possibilità di relazionarmi col mondo, la mia possibilità di vita. Ed è questo esattamente ciò che tende tutta la Spes Salvi, tutta l'enciclica Spes Salvi di Ratzinger, che ha il solo scopo di distruggere l'uomo e le relazioni dell'uomo col mondo per sottometterlo alla sua morale, alla sua verità, alla quale vuole sottomettere ogni espressione emotiva e ogni espressione morale delle persone. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo per oggi. Vi ho parlato del quinto commento al quinto paragrafo della Spes Salvi. Vi ricordo che il quinto paragrafo della Spes Salvi è caricato sul sito www.stregoneriapagana.it e tutti i pezzi che facciamo per radio naturalmente sono caricati nei siti pagani oppure sui blog per quanto riguarda le notizie più spicce, più immediate. Io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Vi do appuntamento per la prossima trasmissione, con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci. Eccolo qua. Bene.